Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A un passo dalla deflagrazione di un conflitto vero e proprio tra Israele e Libano, l'attacco missilistico partito dal confine nord colpendo un campo da calcio e provocando la morte di 11 tra bambini e adolescenti potrebbe costituire il superamento della linea rossa nelle tensioni tra Tel Aviv ed Hezbollah, che però nega la responsabilità di quanto accaduto. Benjamin Netanyahu promette vendetta e si prepara a riunire il gabinetto di difesa non appena rientrerà dal viaggio negli Stati Uniti. Nel frattempo a Gaza continuano i raid israeliani. Anche oggi sarebbe stata colpita una scuola usata come rifugio dagli sfollati. Le vittime sarebbero almeno 30, i feriti un centinaio. Dal G20 in corso a Rio de Janeiro, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parla della prossima manovra affermando che il governo sta aspettando l'autoliquidazione di luglio. A far fremere l'opinione pubblica sono però le parole che il padre di Filippo Turetta, il giovane in prigione per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha detto al figlio durante un incontro in carcere: «Non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza». Tutto questo nel giorno in cui a Milano sono state ricordate le 5 vittime della strage di Via Palestro, mentre da Parigi, dopo le polemiche innescate dalla gestione e dal tipo di cerimonia inaugurale, arrivano le prime medaglie per gli azzurri in gara alle Olimpiadi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo sabato 27 luglio 2024. Un attacco che indigna non solo per il numero delle vittime, quanto per il fatto che a morire siano tutti bambini e adolescenti. Parliamo di quello che è successo oggi a Majdal Shams, cittadina israeliana al confine con il Libano. Un razzo è precipitato su un campetto da calcio, provocando almeno 11 morti tra i ragazzi che stavano giocando a pallone. I feriti sarebbero invece una trentina. Tel Aviv ha subito puntato il dito contro Hezbollah, che però si smarca dalle accuse. Nelle scorse ore il governo libanese ha condannato l'attacco sulle alture del Golan, affermando che prendere di mira i civili è una flagrante violazione del diritto internazionale e che occorre una cessazione immediata delle ostilità. Al contrario, Benjamin Netanyahu si prepara a rientrare in patria dopo il viaggio dei giorni scorsi negli Stati Uniti e ha già convocato il gabinetto di sicurezza. Secondo fonti israeliane, quanto accaduto oggi porterà a una drammatica svolta nei combattimenti sul confine nord. Abbiamo chiesto una valutazione di tutto questo a Marco Magnano, giornalista e cooperante per Armadilla, che si trova a Beirut.
I fatti di Majdal Shams, al netto dell'evidente drammaticità di quello che è successo, sono effettivamente in questo momento uno degli esempi più classici di potenziale linea rossa. Però dico solo potenziale, perché chiaramente le certezze in questo momento non le possiamo avere. È davvero molto presto per capire che cosa potrà succedere. Siamo per il momento però a una serie di dichiarazioni contrastanti tra il fronte libanese e il fronte israeliano, che in effetti ci pongono tanti interrogativi. Da un lato Israele ha già parlato con diverse voci, in particolare quella del ministro degli esteri Israel Katz e poi quella del ministro della difesa Yoav Gallant, e entrambi hanno detto: certamente è stato Hezbollah e questo porta a un cambiamento o un drammatico cambiamento sul confine. Hezbollah non ha rivendicato l'attacco che è avvenuto nelle alture del Golan. Potrebbe essere tattica, ovvero provare a disconoscere un attacco che ha colpito un obiettivo evidentemente non cercato, perché Hezbollah comunque finora all'interno di questo conflitto ha sempre colpito obiettivi militari israeliani, e dall'altra parte un tentativo probabilmente di smarcarsi e attribuire la responsabilità a qualche altro soggetto dell'area. Parliamo di un gruppo militante palestinese, parliamo di un gruppo militante filo-iraniano, parliamo magari invece di un gruppo terzo, potrebbe essere Al-Qaeda, potrebbe essere Daesh, insomma sono moltissimi i soggetti potenziali, ma in base all'identità di questo soggetto può cambiare l'intera configurazione di questo fronte.
Oltre che al confine con il Libano, si registrano anche oggi vittime nella striscia di Gaza. Sono almeno 30 i morti causati da un attacco israeliano su Deir al-Balah, nel centro dell'enclave palestinese. Ancora una volta sarebbe stata colpita una scuola utilizzata come rifugio dagli sfollati. Israele ha giustificato l'attacco sostenendo che l'obiettivo era un centro di comando e controllo di Hamas. A Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente, abbiamo domandato se le informazioni fornite da Israele sui centri di Hamas, anche in precedenti occasioni, si sono dimostrate fondate oppure no.
Io credo che in questi lunghi mesi dal 7 ottobre varie volte hanno attaccato gli israeliani, lo sappiamo, delle strutture mediche, delle scuole nel centro di Gaza, sapendo più o meno che all'interno c'erano quelli che loro definiscono terroristi, che sono uomini di Hamas. Certamente hanno portato fuori dei cadaveri dicendo questo era armato, quello no, ma sicuramente è accaduto qualche volta. Non possiamo sapere se anche oggi hanno colpito quella scuola soltanto perché c'erano notizie di uomini armati, ma sicuramente è molto più facile oggi per Israele gestire questa cosa, perché credo che in tutti questi mesi gli israeliani sono riusciti a far infiltrare uomini loro che riescono anche a capire meglio la situazione sul terreno, e poi anche con la tecnologia più avanzata che è stata introdotta anche con l'aiuto degli Stati Uniti riescono a vedere e a colpire. Ovviamente da aggiungere che non è detto che perché ci sono tre uomini armati in una scuola di 20 bambini bisogna distruggere la scuola e ammazzare 30 bambini.
Dal Medio Oriente al conflitto in Est Europa. Il ministro della difesa russo Andrei Belousov ha chiamato oggi il segretario del Pentagono Lloyd Austin per chiedergli se gli Stati Uniti erano a conoscenza e avevano dato il loro benestare a un'operazione segreta dell'Ucraina contro Mosca. Lo ha raccontato in un articolo il New York Times, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero preso sul serio le informazioni arrivate dalla Russia e avvertito quindi gli ucraini di abbandonare il loro piano. Sul fronte militare a Kiev è stato fatto un punto sulle consegne di caccia F-16 dai paesi della NATO. Un primo gruppo di aerei è pronto per essere trasferito e arriverà ad agosto, hanno riferito fonti militari ucraine. Kiev ritiene questi mezzi essenziali, ovviamente, per contrastare l'aviazione russa. Intanto, in Italia, il governo Meloni è a caccia di risorse in vista della preparazione della prossima legge di bilancio, che inizierà dopo la pausa estiva. Un maggiore flusso di entrate fiscali rispetto al previsto potrebbe dare una mano all'esecutivo. È ciò di cui il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha parlato a margine del vertice del G20 in corso a Rio de Janeiro. Il ministro leghista, però, non si sbilancia. Aspettiamo l'autoliquidazione di fine luglio, ha detto. Il governo sta già pensando alla prossima manovra di bilancio, quindi, ma non sarà facile far quadrare i conti. Quali saranno i vincoli che l'esecutivo si troverà di fronte? Lo abbiamo chiesto all'economista ed ex ministra Maria Cecilia Guerra, deputata oggi del Partito Democratico.
Sono margini molto stretti perché si intrecciano cose diverse, cioè la manovra è inserita quest'anno, dovrà essere inserita nel piano strutturale di bilancio a medio termine. In più, l'Italia è anche oggetto di un'infrazione per deficit eccessivo, e quindi diciamo che sostanzialmente le due cose insieme, secondo le stime che si possono fare al momento, comportano una necessità da sole loro di 10-12 miliardi o di tagli di spesa o di aumento di entrate. Ma oltre a questo, il governo eredita da se stesso, perché è una cosa che ha fatto l'anno scorso, un insieme di interventi che ha fatto solo per un anno, in maniera un po' spot, come al solito, e che adesso deve decidere se confermare o no. E non confermarli avrebbe un costo politicamente molto rilevante, ad esempio il taglio del cuneo fiscale, che da solo sono altri 10-11 miliardi, ma in complesso. Quindi, se vorreste mantenere tutto quello che aveva fatto quest'anno, e quindi taglio del cuneo fiscale, il primo modulo dell'IRPEF, l'abbattimento del canone RAI e così via discorrendo, dovrebbe tirare fuori altri 20-21 miliardi. Quindi siamo su una manovra di 30 miliardi.
Apriamo la pagina di cronaca che oggi ha infiammato l'opinione pubblica. Un colloquio privato in carcere intercettato dagli investigatori è quello tra Nicola Turetta e suo figlio Filippo, il femminicida di Giulia Cecchettin. Presente all'incontro anche la madre del ragazzo. Hai fatto qualcosa, dice il padre, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone. Hai avuto un momento di debolezza. E ancora, prosegue il padre nell'incontro del 3 dicembre dello scorso anno, ci sono altri 200 femminicidi. Poi avrai i permessi per uscire, per andare al lavoro, la libertà condizionale. Non sei stato tu. Che mondo rappresentano queste parole e quale immaginario riproducono? Ce lo spiega Assunta Sarlo, giornalista e saggista femminista.
Le parole sono gravissime, pesantissime, e rimandano, perlomeno io le ho lette così, a due grandi questioni. Una, la deresponsabilizzazione del familismo, che pervade molto le famiglie italiane, la deresponsabilizzazione dei figli. E questo familismo che tutto giustifica, tutto mette sotto il tappeto, tutto sminuisce. E questo tutto sminuire, c'è l'insignificanza del femminicidio, cioè il fatto che, come dire, agli occhi del padre di Filippo Turetta, come dire, 200 femminicidi sono come, non so, mille gocce di un mare che in cui si può nuotare senza farsi troppi problemi. Ho letto anche un ulteriore effetto di straniamento, perché le parole, questo colloquio avviene proprio nei giorni in cui tutti ci stavamo dicendo che in realtà l'omicidio, il femminicidio di Giulia Cecchettin, nell'assoluta drammaticità del fatto, aveva però causato uno scatto di consapevolezza. Avevamo visto manifestazioni le piazze piene di giovani donne, ma anche di giovani uomini. Abbiamo letto finalmente anche sui media parole di uomini che hanno preso posizione a partire da un ripensamento del proprio maschile. L'ultima postilla, se c'è un attimo di spazio, me la consento per dire che io, quando ho sentito di un colloquio tra un detenuto e i suoi genitori, astrendo poi dal caso specifico, mi sono fatta comunque una domanda, che è una domanda un po' più, come dire, di garantismo invece rispetto all'intercettare questi colloqui che sono privati. So che è un tema in questo caso ancora più controverso, però voglio segnalarlo come domanda alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, perché forse una riflessione va fatta anche su questo.
La pubblicazione delle intercettazioni ha provocato ovviamente la reazione di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, che su Instagram ha scritto: «La liberazione dalla violenza patriarcale parte dal rifiutare la violenza contro le donne e rifiutare ogni giustificazione. Bisogna smetterla di tacere davanti alla normalizzazione del femminicidio. Continuiamo a fare rumore per Giulia e per tutti gli altri 200 femminicidi, perché nessuna vittima deve rimanere solo una statistica». Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha riammesso 6 agenti di polizia imputati per i pestaggi sui detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere avvenuti nell'aprile del 2020. Il processo deve ancora accertare le responsabilità di chi partecipò alle torture e di chi coprì i colleghi. A Milano intanto sono state ricordate questa mattina le 5 vittime della strage di Via Palestro del 27 luglio 1993. Quella sera scoppiò un'autobomba davanti al padiglione d'arte contemporanea. Le vittime di quell'esplosione furono i vigili del fuoco Carlo Lacatena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, accorsi sul posto poco prima della deflagrazione. Poi ancora l'agente della polizia locale Angelo Ferrari e il cittadino marocchino Driss Moussafir. Per la strage di Via Palestro mancano ancora certezze giudiziarie. L'attentato al PAC di Milano si inserisce comunque in quella strategia stragista di Cosa Nostra e di settori deviati di apparati dello Stato che nel corso del biennio 92-93 portò all'assassinio dei giudici Falcone e Borsellino e poi alla strage di Via dei Gergofili a Firenze. In Francia la conferenza dei vescovi cattolici ha preso carta e penna per protestare ufficialmente contro la cerimonia di apertura dei giochi olimpici tenuta ieri sera a Parigi. Scrive la CEF, quindi la conferenza episcopale francese, che la cerimonia ha offerto meravigliosi momenti di bellezza, di allegria. Purtroppo però deploriamo in modo molto profondo le scene di derisione e di scherno sul cristianesimo. Nessun riferimento quindi ad alcun passaggio della cerimonia di ieri, che in alcuni momenti ha voluto celebrare diritti e libertà, pluralismo e laicità. Ai vescovi francesi oggi ha fatto eco anche un vero e proprio fronte politico integralista cristiano, da Salvini a Orban all'olandese Wilders. Da Parigi ce ne parla il nostro Francesco Giorgini.
Quando per l'apoteosi la fiamma olimpica ha preso il volo su una mongolfiera dorata nel cielo dei giardini delle Tuileries, tra il Louvre e l'Arco di Trionfo, e Céline Dion ha intonato l'inno all'amore di Edith Piaf dall'alto di una torre Eiffel sempre così splendida e scenografica, tutti, anche i più restii, scettici o refrattari, hanno pensato, capito o dovuto segretamente ammettere che questa cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 resterà nella storia delle Olimpiadi moderne. Quelle reinventate, non a caso, un po' più di un secolo fa proprio a Parigi, dal celebre barone Pierre de Coubertin, più o meno alla stessa epoca in cui l'ingegnere visionario e geniale Gustave Eiffel finiva di costruire la leggendaria torre e poco prima che altri due fratelli di genio francesi, fratelli Lumière, inventassero il cinema. Quel che li accomunava è la libertà di pensare, che diventa libertà di immaginare anche l'impensabile, anche l'impossibile, e libertà di criticare e persino di ridere. La libertà è dunque. E poi c'è l'égalité, che dà pari dignità ad ogni essere umano, pari diritto al rispetto, ma anche pari diritto a subire la critica e la caricatura, perché tra uguali non c'è un sacro più intoccabile di un altro, salvo uno, unico e necessario e inalienabile, quello della fraternité, la fraternità umana tra liberi e uguali. Liberté, égalité, fraternité, il nocciolo della cerimonia di ieri, che resterà clamorosamente nella storia anche con le sue iperboli, per i suoi meravigliosi momenti di bellezza e gioia, secondo i termini del comunicato dei vescovi francesi, che però deplorano le scene di derisione del cristianesimo, pensando probabilmente, e probabilmente a torto, che Gesù, profeta ante litteram de liberté, égalité, fraternité, avrebbe escluso dall'ultima cena drag queen o transgender. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
E restiamo ancora nella capitale francese per la pagina sportiva di oggi. La giornata di gare olimpiche ha regalato all'Italia le prime tre medaglie. Filippo Ganna apre la lista degli azzurri premiati mettendosi al collo un prestigioso argento nella cronometro individuale. Lo ha preceduto uno straordinario Remco Evenepoel. La seconda medaglia italiana arriva dalla scherma, da sempre una garanzia per gli atleti azzurri. Luigi Semele è bronzo nella specialità della sciabola sotto gli occhi del presidente Sergio Mattarella, in tribuna al Grand Palais per seguire la finale per il terzo posto. Infine il nuoto, un altro campo in cui da sempre l'Italia si distingue. I ragazzi della staffetta 4% stile libero chiudono terzi dietro agli imprendibili statunitensi e australiani. Le gare riprenderanno domani mattina a partire dalle 9.30. E per oggi è tutto. L'informazione di Popolare Network torna domani mattina con il giornale radio delle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.